Cara F, ti prego di contattarmi in qualche modo perché non ho il contatto email. Ho bisogno del vostro aiuto. Questo carcere è un inferno. Non funziona proprio niente. Il colloquio lo faccio una volta al mese, sempre se a mia moglie le danno un giorno libero al lavoro. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per me e spero che questo foglio finisca nelle mani delle due persone straordinarie che ho conosciuto qualche anno fa e che da allora non hanno mai smesso di aiutarmi. Io sono sicuro che mi arriverà una vostra risposta perché conto tantissimo su di voi e mi fido ciecamente. Vi voglio bene. HS. Queste parole sono state scritte a mano in una lettera inviata da HS, un detenuto nordafricano. Erano rivolte ad F, una volontaria con cui aveva instaurato un rapporto di grande fiducia e stima. Tra le righe si legge una forte disperazione e una sensazione di straniamento generale dovuta alla difficoltà di avere colloqui con la sua compagna. HS, infatti, non riusciva ad incontrarla perché risultava sposato con un'altra donna che, tra l'altro, gli impediva di vedere il figlio. La lettera, di cui avete sentito alcuni estratti, è arrivata a destinazione circa un mese dopo essere stata scritta. Nel frattempo, però, HS si era tolto la vita in cella. Aveva 25 anni.
Jedi Visual presenta Chiusi dentro, viaggio nelle carceri italiane. Un podcast di Massimo Razzi e Gabriele Cruciata, in collaborazione con Associazione Antigone. Malati di prigione. In Italia si verificano circa 4.000 suicidi all'anno, uno ogni 15.000 abitanti. In carcere, nel 2020, 61 suicidi, uno ogni 863 detenuti, 17 volte di più rispetto alla popolazione libera.
La popolazione detenuta convive dunque con un forte rischio di suicidio. Il fatto che molti detenuti non riescano a immaginarsi una vita al di là o al di fuori del carcere rappresenta un fallimento per l'istituzione, visto che il suo ruolo sarebbe proprio quello di portare le persone verso un nuovo stile di vita. Ma perché così tanti detenuti commettono suicidio? Una possibile risposta a questa domanda ce la dà la storia di HS, il detenuto di cui avete sentito una lettera all'inizio di questa puntata. In una lettera precedente, HS diceva alla volontaria di essere stato trasferito in un nuovo carcere in cui non si trovava bene.
Ciao F, ciao V, come state? Spero dal profondo del mio cuore che stiate bene e godiate di un'ottima salute. Volevo comunicarvi che attualmente mi trovo nella casa circondariale di C. Non è che mi trovo tanto bene qui, per via della distanza da casa e da tutto il resto. Ma comunque vi scrivo perché per me siete diventati dei migliori amici e quindi è giusto che vi mando i miei saluti e ringraziamenti per ogni minima cosa che avete fatto per me.
HS vive molto male questo trasferimento perché il nuovo carcere è lontano da casa e la sua compagna ha difficoltà a venirlo a trovare per i colloqui. E come già detto, per lui è anche difficile vedere il figlio. Le condizioni psicologiche in cui vive sono precarissime e evidentemente HS non trova oppure non ha gli strumenti per risolvere il suo problema, tra moduli da compilare, lentezze burocratiche e mancate risposte della magistratura di sorveglianza. Pensa che l'unico modo sia rivolgersi a F. Lo fa con la lettera che, ironia della sorte, arriva dopo che si è ucciso. Peraltro, negli stessi giorni, lo stesso carcere è teatro di altri due suicidi e di un tentato suicidio. HS aveva avuto vari problemi con la giustizia e aveva fatto dentro e fuori dal carcere varie volte, sempre per reati minori. Ma anche chi ha condanne molto più lunghe e per reati molto gravi è a maggior ragione a rischio suicidio. Ce ne ha parlato l'ergastolano Carmelo Musumeci.
Chi è quell'ergastolano che non pensa di uscire dal carcere togliendosi la vita? Tutti lo pensano, io l'ho pensato spesso, ma anche lì la mia compagna mi diceva: tu rimani un punto affettivo per i tuoi figli, non ti puoi permettere questo lusso. Quindi, a parte l'ergastolo, ho avuto anche la condanna per amore, che dovevo sopravvivere, perché sinceramente la vita va vissuta fin quando vale la pena. Quando tu sai di morire in casa, non hai possibilità, l'ergastolo è, cioè il suicidio è la, perché chi si toglie la vita, attenzione, non è che non l'ama abbastanza, è l'incontrario: chi si toglie la vita in casa l'ama così tanto che non la vuole vedere sprecata, appassire.
Un sentimento molto simile emerge da questa poesia di Federico Mollo, che ha da poco finito di scontare una pena ad 11 anni. La poesia si intitola Figlio e libertà.
Figlio e libertà. Un'altra notte difficile, come breve il passo, tra una vita impossibile e cader giù come il sasso. Forse sarà pure da vigliacchi, ma provate voi ad essere in me. Giocate voi una partita a scacchi, senza regina alfiere e ne essere manco re. Continuare a soffrire dentro, sentire il cuore che si spezza, puntare a un obiettivo che non c'ha centro e vedere il futuro con freddezza. Anche stasera ci ho ripensato e volevo proprio farlo. Pure una corda avevo preparato, dovevo metterla solo intorno al collo. Poi una canzone m'ha fatto pensare. Com'è strano il destino, sono bastate due parole, figlio e libertà, e sono tornato a piangere sul cuscino.
L'alta presenza di suicidi in carcere è un elemento di preoccupazione per l'amministrazione penitenziaria, che quindi da molti anni ha deciso di monitorare con attenzione il fenomeno. Se si guardano i dati degli ultimi anni, si vede che il tasso di suicidi in carcere era un po' sceso, ma nel 2020 è tornato di nuovo a salire. Ma cosa può fare l'amministrazione per evitare che i detenuti arrivino a togliersi la vita? Ce l'ha spiegato il dottor Gianfranco De Gesu, un alto dirigente del DAP.
Il problema dei suicidi è un problema di tutti i sistemi penitenziari. Lei pensi che l'amministrazione se ne è occupata formalmente la prima volta, che io ricordi, nell'87. Questo perché già all'epoca, fra i vari fattori, no, che potevano in qualche modo essere considerati fattori di rischio, c'era proprio il momento in cui il soggetto entrava in carcere. Lì molto empiricamente si capì che uno dei momenti era quello dell'incarcerazione. Da lì inizia tutta una serie di politiche dell'amministrazione per limitare questo fenomeno, fino a che si arriva qualche anno fa con la sanità che entra nelle carceri a istituire dei veri e propri tavoli, proprio al fine di individuare, se fosse possibile, quelli che appunto sono i fattori di rischio, attraverso dei lavori sempre più raffinati, sempre più specifici. Attualmente ogni istituto penitenziario ha il suo protocollo per la prevenzione del rischio suicidario concordato con le ASL.
De Gesu ci ha spiegato che tutti i casi di suicidio vengono studiati uno per uno per cercare di capirne le cause ed evitare che si ripetano in futuro. Uno dei principali elementi da verificare quest'anno, ad esempio, è se l'aumento riscontrato nel 2020 sia in qualche modo collegato al lockdown e in generale al Covid. Oltre a questo, De Gesu ha aggiunto un particolare assai preoccupante.
Il numero dei suicidi che riusciamo a sventare è notevolissimo. Ma ora, adesso, per la verità, il dato non ce l'ho, però insomma io credo che nel mondo libero credo che il rapporto sia di un suicidio consumato ogni 20 suicidi tentati, qualcosa di questo tipo. E noi nel corso dell'anno il nostro personale sventa direttamente eventi suicidari, cioè intervenendo nel momento preciso in cui il detenuto tenta di suicidarsi, proprio perché in alcuni casi specificamente attenzionato. È incalcolabile il numero invece dei detenuti i quali magari nel loro intimo hanno dei propositi suicidari e che poi trattati chiaramente ci rinunciano. Questo è un numero incalcolabile. Diciamo, il suicidio sventato è un evento quasi quotidiano.
Ogni anno nelle carceri italiane si verificano un migliaio di tentati suicidi. Uno ogni 60 detenuti, circa 3 al
Continua ad ascoltare questo podcast sul sito larep.it/podcast.